Ciao ragazzi, state per ascoltare il secondo episodio di Un Giro di Parole, il podcast VKI. In questa puntata abbiamo parlato con Fulvio, il fondatore di GoSol, una community che unisce gli appassionati di tutto il mondo GoPro. Con lui abbiamo parlato della fondazione, della community, dei settaggi della Action Cam e abbiamo parlato anche un po' degli eventi che organizza e pensa per la sua community appunto. Ecco che cosa ci ha raccontato.
Allora, niente, GoSol Community è nata nel 2017 da proprio banalmente un semplice gruppo Telegram dove abbiamo cominciato a chiacchierare, che era nato per chiacchierare di GoPro, darsi qualche consiglio tra persone che non si conoscevano, quindi insomma era aperto a chiunque fin da subito. E proprio nel giro delle prime settimane abbiamo cominciato a vedere che i partecipanti che si conoscevano solo online, quindi non si erano mai visti prima, cominciavano a trovarsi anche fuori, insomma, offline. Quindi sfruttavano i social per conoscersi fuori dai social e per trovarsi per andare a scattare foto. Quindi prendevano la GoPro e dicevano: guarda, abitiamo vicini, abitiamo mezz'ora, andiamo a fare le foto in montagna questo weekend, andiamo a fare le foto a Venezia, andiamo a fare il giro. E quindi creavano questi gruppi di aggregazione spontanei, cioè da loro così. E quindi abbiamo cominciato a cercare se c'era già qualcosa, qualche tipo di eventi, qualche tipo di uscite per chi aveva la GoPro, perché alla fine la maggior parte delle persone la compra, tra cui anche io a suo tempo, perché vedeva dei video fighissimi arrivati dalla California dove usavi la GoPro per fare qualunque cosa, poi la compravi e ti trovavi a dire: ok, adesso io qua però non è che posso andare in giro tutto il giorno in parapendio. E solo che non c'erano eventi dove poter sfruttare la GoPro per fare queste attività. C'erano un po' di corsi, c'erano dei corsi didattici, ma eventi dove proprio usavi la GoPro dalla mattina alla sera per fare quello che vedevi nei video loro pubblicitari non abbiamo trovati, almeno. E gli unici che c'erano erano video realizzati dentro dei weekend, delle giornate che GoPro organizzava a spese sue per i propri influencer, una o due volte l'anno in giro per il mondo, ne chiamava una decina, 10, 12.
GoPro Family, giusto?
Esatto, la famosa GoPro Family, che erano semplicemente degli ambassador scelti da GoPro di vari campi, potevano essere delle travel, di attività sportive, atleti, di tutto. Li metteva assieme 3-4 giorni, li faceva fare di tutto dalla mattina alla sera, un po' di alcol e venivano fuori i contenuti che poi noi vedevamo nei video pubblicitari. Okay. Però erano chiusi a loro, insomma, per noi comuni clienti non c'era nulla. E quindi abbiamo cominciato a studiare quel format lì di eventi, tra l'altro conoscendo anche diversi ragazzi della Family, e cominciare a organizzare i nostri eventi, gli eventi della community. E siamo partiti con un format di 3 giorni, quindi di solito era venerdì, sabato, domenica, okay. E abbiamo visto fin da subito che era una figata, cioè la gente si divertiva un mondo, arrivava lì, organizzavano proprio tutto, quindi dal dormire, mangiare e tante attività, che poteva essere l'evento invernale, tutte le attività sulla neve, l'evento estivo, tutte le attività in acqua, sul mare o al lago dove eravamo, e la gente non aveva un secondo di tempo libero, cioè non è che uno arrivava, andava per i cavoli suoi, era tutto, tutto okay. Raggruppato e tutto organizzato con delle tempistiche che era una cosa... dormire 1 o 2 ore a notte, cioè veramente qualcosa di molto intenso. E la cosa bella è che la gente non si conosceva nella vita reale, ma si parlava tutto il giorno via chat. Quindi, insomma, sì, ecco, Alberto conferma che si dorme 1 o 2 ore a notte. E la gente arrivava lì il venerdì sera che non si era mai vista, ma diceva: cavolo, guarda, sei tu. Magari era tutti i giorni che si scrivevano prima via in chat, quindi il muro si abbatteva molto, molto in fretta un po' di conoscersi. E la cosa bella è che tornavano a casa con la GoPro finalmente piena di contenuti, quindi cioè con giga di video, di foto, al di là dei consigli che poi si davano uno con l'altro, ma usavano la GoPro, quindi tornavano a casa con la GoPro piena di contenuti. Questo era il succo, insomma. Il formato ha funzionato, la community è cresciuta subito in una maniera impressionante, con un sacco di collaborazioni, un sacco di contest, un sacco di iniziative, e non bastavano più questi eventi che, tra virgolette, queste eventi da 3 giorni si chiamano ancora oggi GoSol Games, e poi con un nome che li differenzia: i Winter Games, quelli invernali, i Sunset Games, quelli in autunno, insomma hanno vari nomi, però erano eventi da 3 giorni che facciamo una volta ogni 2 mesi, anche perché organizzarli ci si perde un po' di tempo. Però i ragazzi volevano trovarsi e quindi dopo 2 o 3 mesi dalla nascita di, appunto, di GoSoul abbiamo cominciato a creare una rete di ambassador, erano inizialmente una ventina, adesso abbiamo superato i 30, in tutta Italia, in quasi tutte le regioni, che sono dei membri nostri di GoSoul che sono autonomi nell'organizzarsi il loro piccolo evento, che è comunque un evento in giornata, quindi un evento la maggior parte delle volte è gratuito, dove magari può essere fare le foto al tramonto, svegliarsi all'alba, fare il sentiero, venire a fare la gara da voi di VKI, quindi eventi che l'ambassador di zona organizza un'attività e crea un'aggregazione quasi ogni settimana, perché alla fine quelle settimane che non ci sono, la gente scrive: ma questa settimana, questo weekend, cosa facciamo? Non c'è nessuno che esce, che va a fare quel giro. E quindi in tutta Italia c'è almeno 1/2 eventi ambassador ogni fine settimana. E questo crea sia aggregazione per i nuovi, che così si conoscono senza dover aspettare l'evento grosso, sia effettivamente la gente va fuori, conosce i posti, gira, e questo qui ha dato una spinta e un'inerzia enorme anche poi agli eventi più grandi, quindi trovando nuove idee e nuove sezioni, nuovi gruppi regionali che poi portano all'evento più grosso quando li facciamo. E in tutto questo l'evento di Vicenza, organizzato appunto da Alberto che ci sta seguendo, è quello ultimamente da voi VKI. Che abbiamo cominciato a venire a fare una gara che eravamo i 25, è andata benissimo. Avevamo organizzato, grazie a voi, anche un contest fotografico dove la foto più bella, insomma, riceveva un premio. La gente si divertiva in una maniera che, vabbè, insomma, si vede dei contenuti che escono. E quindi abbiamo cominciato adesso a fare addirittura un campionato, cioè quasi ogni mese organizziamo una gara, si è arrivati a quasi 30 persone a gara, dove vengono e fanno le foto al tramonto correndo i kart in una pista come la vostra, che insomma sopraelevata, è grande, è bella, è organizzata bene, quindi insomma non una pista qualunque. E la cosa è successa, insomma è l'ennesimo piccolo evento organizzato che però porta a casa la gente e contenuti. Ecco,
Sì,
sono andato un po' lungo,
infatti,
però era un po' per raggruppare
assolutamente,
GoSoul, il focus che è trovarsi.
fatto benissimo. Infatti alla base comunque ci sono le esperienze condivise. Quindi ad esempio anche hai parlato della collaborazione che c'è con VKI. A noi è piaciuto da subito il vostro progetto perché comunque alla base ci sono le esperienze condivise, che per noi le esperienze positive di divertimento e di condivisione sono fondamentali ed è quello che
Sì, si sposa perfettamente con quella che
esatto.
è l'idea di VKI alla
Poi
fine.
comunque oltre ai kart, noi vediamo nel profilo GoSoul Community che comunque vengono pubblicati tantissimi contenuti
Ah sì, assolutamente. Tutte le
offline.
foto che ci sono, noi ricondividiamo 3 foto al giorno tra tutte quelle che i ragazzi di GoSoul usano il nostro hashtag. Quindi noi vediamo ogni giorno le decine e decine di foto, ne selezioniamo 3, quindi sono comunque foto che sono all'interno della community, non sono foto copia e incolla da qualche profilo internazionale bello, cioè sono proprio i ragazzi nostri, ecco.
Certo. E, tra l'altro una cosa molto interessante sono proprio i 3 giorni che fate,
Eh sì.
incredibili. Gli ultimi che avete fatto sono stati quelli in montagna, se non
Sì,
sbaglio.
abbiamo fatto i Winter Games in Alta Badia, quindi 3 giorni esclusivi dove la gente
Si è dormito poco e si è fatto
si è
tanto.
dormito veramente poco, perché anche quando diamo il tempo alla gente di riposarsi, ovvero bene, adesso è finito tutto, potete andare a dormire, poi il giorno dopo ti svegli la mattina e scopri che fino alle 3 sono andati a fare le foto in mezzo a un ponte con i fumogeni, cioè qualcosa non hanno voglia di dormire, ecco, hanno voglia di creare, quindi.
Infatti Alberto scrive delirio, quindi che
Sì,
racchiude.
ecco, è tra i responsabili di solito del delirio, ecco.
Ma se io compro una GoPro, ok, e voglio
Bravo.
far parte di una community come la vostra, cosa devo fare? Chi devo contattare? Dove devo andare?
Allora, beh, parte il fatto che puoi aderire anche se non hai una GoPro, insomma, è aperta a chiunque, non c'è nessuna forma di iscrizione o obbligo vario. Siamo presenti praticamente in tutti i social, quindi alla fine uno comincia a seguirci un po' da Instagram, vede che gli eventi che facciamo, può iscriversi e venire a qualunque evento, sia quelli ambassador del fine settimana, che può essere la passeggiata in montagna, sia appunto i games di 3 giorni, anche se non ha una GoPro. Ovviamente viene, partecipa, però lì si sente un po' che gli manca il fatto di poter immortalare quel weekend lì, quindi insomma, però non è che obblighiamo qualcuno ad avere una GoPro per venire. Entra nel gruppo Facebook, quindi se vuol discutere, trovare informazioni, trovare tutte le scontistiche che abbiamo con i nostri vari sponsor, può trovarli nel gruppo Facebook e si può iscrivere alla newsletter nostra, se vuol ricevere le nostre newsletter, così vedi in anteprima gli eventi che faremo. E se ha voglia di contattare, di scrivere anche agli altri partecipanti, abbiamo diverse chat su Telegram e ne abbiamo una e le trovo tutte quante, anche queste qui, sia nelle storie in evidenza sul profilo di GoSoul, quindi può trovare lì tutti i vari link per accedere, sia eventualmente nel gruppo Facebook. E abbiamo appunto la chat nazionale dove ci sono le classiche domande nel mondo GoPro e anche una chat regionale. Quindi nelle chat regionali ci si mette più d'accordo su appunto gli eventi. Uno propone, ma io sono andato a vedere quella grotta, andiamo a fare un giro. Quindi a livello regionale si organizzano tutti quanti. Quindi insomma di punti di aggregazione online ce ne sono finché vuole. Qualunque socio uno possa scegliere ci trova e può iniziare a scrivere senza appunto dover fare qualche format di iscrizione.
Una domanda che avevo io, nel momento in cui, allora, dicevi voi avete parecchi eventi durante l'anno,
sì.
Avete anche un evento di punta dove riuscite magari anche ad avere un contatto con chi non vi conosce e ha l'opportunità di conoscervi per la prima volta?
Allora, diciamo che gli eventi di punta sono appunto i games, quindi noi facendone 2-3 l'anno, lo scorso anno ne abbiamo fatti 5, e non ce n'è uno in particolare perché sono tutti quanti fuori di testa, in quanto sono tutti diversi. Per farti l'esempio, lo scorso anno siamo partiti a febbraio con quello sulla neve invernale, poi ne abbiamo fatto uno in Molise, alla ricerca del Molise ad aprile, a giugno quello in Toscana, in un rustico con una piscina enorme, tutto per noi, che è stato qualcosa di impegnativo anche quello. L'estate, luglio, agosto, di solito lasciamo che la gente un po' respiri, anche se in realtà ci sono i piccoli eventi ambassador dove uno partecipa. A settembre abbiamo fatto quello sul lago Trasimeno, i Sunset Games, e poi abbiamo anticipato appunto l'evento che dicevi tu prima, Davide, sulla neve a dicembre, di 3 giorni appunto in Alta Badia. Quindi questi sono tutti quanti diversi l'uno con l'altro, tutti a temi diversi, tutti con attività diverse. E possono essere sia quelli sia gli ambassador comunque un punto di aggregazione per chi non ci conosce, perché alla fine ho visto che sì, che è più facile che la gente che non ci conosce magari venga alla passeggiata, si aggreghi, quindi l'evento ambassador in giornata. Sì, però ho visto che molta gente che non ci conosceva si è presentata, si è iscritta, magari anche con la fidanzata che non ha la GoPro, a un evento games di 3 giorni, buttandosi nella mischia con questi 30 fuori di testa, tipo Alberto, e anche se non ci conosceva, se aveva comprato la GoPro da poco, se si sentiva magari di non saperlo usare. Quindi tutti gli eventi sono punti di aggregazione, sia per chi ci conosce, sia per chi non ci conosce, insomma, ecco.
Quindi adesso state soffrendo
Allora, adesso abbiamo,
un po' di
in realtà noi questo weekend avevamo i prossimi Games che erano a Firenze, che era il primo evento che facevamo tutto all'interno di una città. Quindi insomma, rispetto agli altri che erano più all'aria aperta, più attività all'aperto, questo era tutto concentrato in una sfida che non avevamo mai organizzato, di 2 squadre da 10 persone che dovevano appunto sfidarsi per 3 giorni in varie attività, varie creazioni di contenuti all'interno di Firenze. E avevamo già chiuso appunto l'iscrizione, che abbiamo messo in pausa e che aspettiamo un attimo che questo piccolo imprevisto che abbiamo in Italia si sistemi, e poi ripartiamo. Insomma, intanto stiamo studiando i prossimi e la gente qui che freme per partecipare, quindi è solamente una pausa, ecco.
Ok, appena passa sta cosa poi insomma si
Sì,
riparte
anche perché dobbiamo ritornare a fare insomma le gare da voi, quindi.
esatto. E intanto io vorrei ricordare a quelli che ci stanno seguendo che se hanno delle domande in merito arrivo qua che ce le scrivano, così almeno iniziamo a rispondere. Io direi, Fulvio, di andare sulla prima domanda che ci è arrivata ieri,
Vai.
e almeno iniziamo anche a rispondere a un po' di domande. Allora, la prima domanda che è di Enrico, un attimo che arrivo.
Ciao Enrico.
Enrico chiede se c'è la possibilità di utilizzare una telemetria anche in assenza di GPS. Lui si riferisce facendo le corse qua in pista.
Ok. Allora, dalle ultime GoPro, quindi già dalla 7 e anche dalla 5, però non sono sicuro, comunque da sicuramente dalla 7 in poi, hanno il GPS integrato, anche da 5 se non ricordo male, e quindi non è più necessario l'accessorio esterno. Ora, dopo andare a vedere i miei video che ho fatto l'ultima volta da voi, che abbiamo gareggiato più internamente che non esternamente perché aveva cominciato a piovere, se per caso nel tratto interno perdevo il segnale, perché appunto solitamente non è da far niente, non è da abilitare o da attivare, impostare
In
qualcuno,
automatico.
insomma, in automatico, esatto, li registra. Per far venire fuori poi quel bel graffichetto che c'è, che si vede in alcuni video, semplicemente basta usare l'app di GoPro. Quindi quando si collega la GoPro al cellulare e si vede il video, tu hai già da lì la possibilità di inserire i vari grafici. Per dirti che una volta era semplicemente la velocità e magari il percorso, adesso hanno messo anche appunto l'altitudine. Quindi, che ne so, l'altro giorno l'ho provata per la prima volta nell'aereo e si potevano inserire di tutte la telemetria possibile, anche la forza G, e sia l'altimetro che appunto la velocità. Quindi tu vedevi man mano che l'aereo prendeva velocità, la quota che si alzava sul livello del mare, quindi molto bello anche questo. Se uno fa la gara può mettere appunto anche il percorso, quindi se tutto il percorso che uno gira. Appunto per la potenza segnale in indoor è da fare solo un test, insomma, quindi vedere un attimino, fare il video ed è già attivato il GPS di default, se perde per caso il segnale dentro.
Ok, bene, quindi speriamo possa essere insomma utile a Enrico. L'altra domanda, questa invece te la faccio io prima di passare alla seconda domanda
Vai.
riguardo a te. Se io comprassi una GoPro Max, perché dovrei prendere anche ad esempio la 8? Secondo te sono due prodotti diversi che ognuno
Allora, sì, intanto per una differenza di costo. Quindi,
ha. Ok.
insomma, hanno un prezzo differente e hanno delle funzioni differenti. È vero che anche la Max, soprattutto adesso, appunto, che hanno migliorato molto il software e l'app da telefono, è molto più facile da usare, ma rimane comunque un prodotto che non dico sconsigliato, ma è impegnativo come prima GoPro e unica GoPro prendere e voler fare tutto con quella lì, perché non basta poi prendere, copiare il video e caricarlo sulla storia, ci vuole comunque un po' di manualità e da perderci un attimino di tempo. I risultati comunque possono essere veramente una figata, perché basta vedere i video, insomma, quelli che fanno, e hanno semplificato molto appunto l'elaborazione dei video, sono molto più leggeri anche a lavorarli appunto da telefono o meno, mentre prima, insomma, richiedevano, se lo facevi anche da computer, insomma, non una macchina base, ecco. E è vero che con la Max tu puoi fare sia foto che video, non 360, ma normali, usando solo una camera, non tutte e due, come appunto può fare la HERO8, però la qualità in quel caso è ridotta, non hai più 12 megapixel per le foto e anche i video hanno una qualità video ridotta, non hai più il 4K della HERO8, quindi comunque devi scendere un po' a compromessi. E è più grande, è un po' più grande anche come dimensioni. Sono due prodotti un po' diversi. Se uno la compra e sa che vuol fare una tipologia di video che sono maggior parte quelli appunto 360 o di fare dei video che sono molto più stabilizzati rispetto a quello che può fare una GoPro HERO8, perché anche se la HERO8 è molto stabilizzata, una 360 filma tutto, tu scegli un punto e qualunque cosa succeda, quel punto è immobile. Quindi come stabilizzazione è una cosa impressionante. Però appunto rimangono due prodotti un po' diversi. L'ideale sarebbe averli tutti e due. Però, come infatti i video che fa Alberto, quando viene lì a VKI, ne attacca tutti e due sul casco e poi in fase di due. Diciamo che se uno vuol fare comunque un bel video e ha poco tempo poi per sbattersi o per imparare un attimino a editare un 360, si compra l'HERO8, se l'attacca sul casco e non ci pensa più, ecco.
Ok,
Quindi li compri
poi
tutti e due
faccio
allora,
domanda.
Davide.
Sì, in realtà probabilmente nei settaggi, che è sempre un po' il cruccio di tante persone, c'è la possibilità di trovare qualcosa, ma anche chiedendo a voi il sostegno, diciamo, per il miglior settaggio. mentoring?
Allora, guarda, io posso darti a livello base, proprio anche quello che usiamo noi, perché alla fine sì che ci sono tante settaggi, eccetera, poi magari passi dall'indoor all'outdoor, parti col chiaro, poi tramonto, finisci forse un po' col buio, non sai mai, poi hai la tensione della gara, è attaccata giusta, è inquadrata, è accesa. E non hai tempo di pensare a molte cose. Quindi guarda, proprio per essere base, dire, la metto così, funziona, anche perché si adatta molto alla GoPro ormai, i cambi di luce e tutto quanto, non è più come all'inizio che magari bisognava settarla un po' meglio. Allora mi ero anche segnato, un attimo che recupero. Ok. Allora, sono impostazioni che ci sono sulla 7 e sulla 8, e per i video buttiamo in 2.7K proprio perché hai una qualità già molto molto buona e poi il video te lo esporti in 1080, quindi insomma 2.7 ti basta senza andare in 4K che ti aumentano un sacco il peso del video a 50 frame. Questo perché se vai troppo su e hai poca luce rischi che il video comunque abbia molto rumore, non abbia molta qualità. Quindi con un 50 frame al secondo e non 60, 50 è un'impostazione da cambiare, perché 60 è più per il mercato americano. Sì. In Europa, esatto, in Europa meglio 50, così eviti di avere le interferenze nei video che si vedono nei cambi di luce, insomma. Quindi un 50 frame ti permette anche di fare uno slow motion di 2x, quindi rallentarlo di metà, e senza appesantire appunto troppo il video. E diciamo gli ISO automatici, quindi si arrangia lei sbalzi di luce dentro o fuori durante la gara. Quindi insomma l'ISO slash normale, i colori, che si può scegliere il tipo di colore che ha il video, perché si potrebbe altrimenti mettere un colore molto più piatto, quindi più sbiadito, perché poi la gente in post-produzione si regola i colori, ma è un'operazione che porta via tempo, insomma. Quindi se lasciano i colori GoPro sono già abbastanza saturi e siamo a posto così. E l'unica cosa, la nitidezza, impostazione. Senza entrare troppo nei dettagli, la nitidezza, mi sentite?
Sì, adesso sì.
Ok, sì, è arrivata una c'era una chiamata di un call center in arrivo. E la nitidezza media, insomma, quindi, quindi ricapitolando, 2.7K, 50 frame al secondo, ISO auto, colori standard GoPro come rimangono, la nitidezza media. Con questi qua, che sia giorno o notte, partite, fate il vostro video, insomma.
Ok, beh, questo
non preoccupatevi.
È un video tra utile che possono mettere in pratica. Insomma.
Sì, poi te lo mando anche per messaggio, se vuoi alla fine metterò uno screen proprio come impostazione base. Poi appunto in base a cosa uno vuole fare, c'è un mondo di modifiche, esatto. Sì, se uno vuole fare molto slow motion aumenta molto i frame, si può arrivare fino a 240, quindi fai 8 volte più lento del video normale. Però insomma con questo qua uno lo mette, attacca la GoPro e sa che comunque un risultato lo porta a casa.
Credo che comunque la situazione qua in pista, avendo indoor, outdoor, luci totalmente diverse, sia una situazione abbastanza complicata per fare sia video che foto.
Sì, diciamo che questo qui era per i video, per le foto vedo anche noi che impostiamo la sequenza, un time lapse, insomma, in modo che tu porti a casa tante foto e su un quarto d'ora di corsa di sicuro due o tre foto belle le porti a casa. Ovviamente quando c'è buio c'è più movimento, quindi molte verranno più mosse, però di sicuro io vedo che una foto buona la porti a casa. Quindi insomma lasci le impostazioni abbastanza standard come sono, e anche l'inizio media e colori GoPro, e l'unica differenza che puoi scegliere è ogni quanto fare la foto, perché ad esempio io di solito la metto ogni 0,5 secondi, che sembrano tante, porti a casa che ne sono 1000-2000 foto, te le scorri un po' e di sicuro trovi quella buona, perché ti becca magari proprio l'istante del sorpasso, magari il momento un po' bello, eccetera. Però in questo modo la GoPro non riesce a salvare il file RAW, che è il file nativo con molte più informazioni, la foto in più alta qualità, che uno può elaborarsi molto meglio. Per farlo bisogna salvarle ogni 5 secondi. Quindi semplicemente quando noi mettiamo sequenza foto e vogliamo portare a casa una foto, scegliamo se vogliamo appunto avere una foto RAW, però è ogni 5 secondi, quindi magari ci perdiamo ogni volta l'attimo giusto, oppure ogni 0,5 portiamo a casa 2000 foto e ci troviamo l'una, due foto belle. Ecco. Questa è l'unica un po' differenza più grossa.
Ok. E ci chiedono anche dove mettere la GoPro, dove insomma posizionare. Okay. Carto, sul casco.
Ok, allora sui cartoni dobbiamo ancora provare, saranno dei test che faremo un po' le prossime volte, vediamo un attimino. E diciamo che sui cart o serve appunto l'adesivo, però sconsigliamo di attaccare al momento, perché GoPro consiglia 24 ore di attesa, e meglio che le aspettate 24 ore.
Sì, in alcuni cart, se non in tutti, comunque c'è.
Ecco, ecco.
Abbiamo la progetta, sì.
Altrimenti, se uno proprio la vuole sulla persona, per vedere appunto anche un po' i movimenti e tutto quanto, essere anche più stabilizzato, perché alla fine la testa è già stabilizzata di suo. Delle prove un po' che abbiamo fatto, attaccandole in alto, quindi proprio in cima, diciamo, al casco, essendo che la GoPro filma in orizzontale, si rischia di, o per il movimento della testa o per come è regolata, di o mancare proprio il volante, quindi perdersi comunque una bella ripresa del volante, delle mani in primo piano, oppure di tagliare troppo l'orizzonte e quindi perdersi magari il sorpasso o i due kart più avanti. Facendo appunto le prove lì da voi, ho visto che attaccandola di lato è un ottimo compromesso, perché tu vedi un po' del casco sulla, quindi tu immagini la visuale orizzontale della foto, del video, hai comunque un po' di casco che è bello da vedere, hai le mani, quindi vedi bene il volante, il movimento, quello che fai, e hai comunque la linea orizzontale quasi quella che vede l'occhio, perché tutte le regole, l'altezza dell'occhio, comunque vedi abbastanza bene di inquadrare tutto, quindi insomma quella laterale che filma davanti è comunque una buona ripresa. In più, nell'ultima gara, il buon Alberto ne aveva attaccate due, appunto una davanti e una dietro, e addirittura una maxi in cima, mi pare, per fare un test di 360. e quindi, montando il video, c'erano tutti e due i video, vedevi appunto davanti la gara, e dietro vedevi quelli che arrivavano, che provavano a fare i sorpassi e tutto quanto. Quindi uno potrebbe fare una prova, una gara la fa filmando davanti, l'altra la si attacca dietro per vedere un po' il sorpasso, la gente che arriva vicino durante la gara, ecco. Comunque il consiglio mio è di lato, perché provando ad attaccare anche davanti con la pettorina rischi di vedere tre quarti lo schermo, il volante che gira, e di perderti un po' la gara, perché è una posizione un po' basso, essendo appunto seduto sul kart, quindi consiglio mio di lato.
A lato sul casco, insomma, la posizione.
Sì, ho visto, poi appunto se uno la vuole verticale la mette verticale per le storie o per i post su Instagram, se uno la vuole fare il video YouTube la mette orizzontale, però insomma comunque sul casco di lato è la mia preferita.
Ok, bene, procediamo. Allora, Nicolò chiede, ecco, qual è il formato migliore per registrare.
Scusami, però... guarda, c'è appunto un commento che ha appena fatto Alberto, in quanto attaccandola sul casco sembra che la ripresa sia più stabile, perché si muove tutto il casco.
Okay.
E quindi, esatto, e quindi il filmato sembra più stabile. Diciamo che in quel caso, soprattutto le roto, questo è un piccolo appunto però, sarebbe da o non mettere la massima stabilizzazione delle impostazioni, perché la massima stabilizzazione... Se è attaccata al casco e vede comunque un movimento, il casco un po' destabilizza la stabilizzazione soft della GoPro. Provo a farla semplice, ma magari non ci riesco. Quindi si rischia comunque di vedere, anche se la GoPro è attaccata al casco, di vedere il casco che si muove, l'orizzonte che si muove. E in più lei taglia anche molto. Quindi, per stabilizzare, la GoPro croppa l'immagine, la taglia. Visto che noi è attaccata sulla testa e la testa già di per sé è ben stabilizzata, insomma non vibra come vibrerebbe un kart o il telaio, non serve nemmeno mettere tanta stabilizzazione, perché ci sono vari livelli di stabilizzazione, e così abbiamo una ripresa bella larga, si arrangia la testa già a stabilizzare, e un po' comunque lo fa la GoPro. Quindi insomma il casco, anche per questo, essendo la testa che stabilizza, ha il suo vantaggio rispetto a che attaccarli in un punto fisso, che potrebbe essere il kart che vibra, salta, sbatte, comunque... crea più vibrazioni.
Certo. Ok. E Nikos chiede, bisognerebbe provare con il Joe sul volante?
Anche si potrebbe fare una prova, che è tipo un attacco da attaccare sul volante. Okay. Diciamo che il volante, muovendosi molto, è da vedere un po' la ripresa che esce, ecco, perché magari potrebbe uscire la foto bella, però uno appunto ti perdi la parte del movimento, quindi non vedi le mani al volante, che dicevo prima che è una cosa che mi piace da vedere, che in primo piano, e due appunto anche lì è molte vibrazioni, è comunque un piantone collegato al telaio, prendi colpi, si alza, e quindi hai molte vibrazioni, hai un'immagine che si muove molto, a fronte che vedi solamente il muso, quindi a quel punto magari tanto vale attaccarlo direttamente su, penso, la plastica o la carena davanti del kart, che magari è un po' più stabile se uno vuole solamente l'immagine davanti, però ecco, ti perdi il dietro, quindi il movimento, il bello della dinamicità della ripresa in prima persona.
Ok, e domanda Fulvio, se tu dovessi consigliare degli accessori iniziali con cui partire?
Allora, per venire lì da voi a fare una gara di kart o comunque in generale se non si compra la GoPro?
Scusami, stavo leggendo la domanda di Matte, la porgo subito. Sì, Matte Federico Leo, ad esempio, quando è venuto qua l'ha utilizzata sul casco, direttamente sul casco o sul mento.
Ok,
è una posizione molto
ok, potrebbe essere anche quello lì, e basta che non sia troppo bassa per il problema di prima, ovvero che sia uno sdraiato e rischi di vedere metà schermo volante, e poi appunto sai che ti vedi solamente le mani e quindi non ti vedi il pezzo di casco che dicevo prima. Quindi insomma è un po' a gusti. A me, appunto, vedere sulla
esempio.
foto quel pezzo di casco perché è attaccato di lato piace perché sembra proprio di essere di fianco.
Certo,
Però sono gusti.
e quella lì è una posizione che ad esempio noi quando facciamo, ovviamente non avendo la vostra esperienza con le GoPro, ne settiamo un po'
Come riusciamo.
Beh sì, ma anche noi andiamo un po' per tentativi, non c'è GoPro, non c'è proprio l'impostazione definitiva e tutte le altre fanno schifo, insomma, non preoccupate.
Però ad esempio come posizione noi ci troviamo molto molto bene sul mento, perché quando dobbiamo fare i video ad esempio degli onboard per far vedere il giro di pista, proprio illustrativo di far vedere
Sì,
le modifiche
ok.
fatte, quello è molto interessante perché dà proprio l'idea
Sì.
di quello che effettivamente hai in attività.
Sicuramente, quello lì a livello didattico, chiamiamolo, è sicuramente può tornare utile. Quello di lato è magari più scenografico perché vedi proprio il lato del casco della persona. Se uno deve capire le traiettorie, sicuramente davanti, che è quello che poi uno vede quando guida, risulta meglio. Se hai comunque anche appunto un casco che puoi, perché ad esempio il mio davanti è una presa d'aria che non riuscirei a attaccarci l'attacco, e per dentro è chiuso, quindi non riuscirei nemmeno con una molla, quindi io davanti non riuscirei. Al massimo con l'attacco laterale, che è quello che uso io, si potrebbe con una prolunga di pezzettini, accessori, arrivare davanti, come mi pare faceva Nasca in qualche video, e con una prolunga davanti, però questo ti crea più movimento, è un po' ingombrante, insomma, si riesce a fare, ecco, anche così.
E gli accessori, dicevamo.
Ok, no, ti chiedevo, tu intendi in generale nella vita o appunto per le gare di Gokara?
Anche in
Sì,
generale.
in generale.
Ok, allora, allora partiamo che ce ne sono di qualunque tipo. Consiglio mio principale: GoPro non mi paga, non prendo nessuna percentuale, ma non prendete le cinesate. Ovvero, uno compra la GoPro, spende 400 euro e poi con 20 euro si prende quei kit di Amazon che dentro c'è il mondo, ed è a posto così. No, non si fa, perché a suo tempo lo facevo anch'io, l'ho fatto anch'io, e ho visto molta gente che l'ha fatto, e sono fatti di una qualità che è vero, GoPro paghi il marchio, ma paghi anche la plastica, il materiale che li usi. E ho visto distruggersi nei modi più impossibili, al di là delle ventose che ovviamente non tengono, ma anche lo stesso adesivo, anche se c'è scritto 3M rosso come quello GoPro, non tengono niente. Cioè, proprio li ho visti saltare via nei modi più semplici. O appunto rompersi, quindi invece di comprare 20 euro sto super kit che dentro tre quarti della roba uno magari neanche la usa, prendete due o tre accessori GoPro,
E
tra
puoi
l'altro,
utilizzare in varie situazioni.
esatto, tra l'altro consiglio numero 2, GoPro permette di fare un abbonamento mensile che costa 5,99 euro mi pare, o 4,99, 5-6 euro, che si chiama GoPro Plus, e ti danno il caricamento delle foto sul cloud, appunto in automatico, se deve farsi un backup in giro oppure di perdere la chiavetta. Ti danno un'assistenza maggiore, quindi telefono o chat, hai delle vie, insomma, per avere delle risposte prima. Te la sostituiscono se la rompi, senza chiederti perché la rompi, quindi è una sorta quasi di casco, e poi il 50% di sconto sugli accessori GoPro. Quindi il primo mese è gratuito. Quindi uno può iscriversi, comprarsi gli accessori, li paga a metà, e quindi a quel punto lì c'è anche risparmio rispetto a quelli di Amazon e la qualità di quelli GoPro. E tornando a noi, dopo questi due consigli, quelli cioè io ne ho uno scatolone, però vedo che ne uso sempre due: la guaina, quindi la custodia che fanno da partire dal video 7 in poi, che è appunto una custodia gommosa, la metti dentro, ha un laccetto al collo e pensavo fosse banale, in realtà è quella così di più, perché alla fine ce l'hai sempre portata in mano, ti protegge la GoPro, hai un laccetto che quindi fai la leghi al polso, la leghi al collo, ce l'hai molto più portata di mano che non doveva tirare fuori e non occupa quasi niente di spazio. Quindi quella e poi lo shorty, che è un'asta, uno stick diciamo lungo così, che ti sta in tasca, non lo senti neanche, si allunga, fa conto diventerà il triplo perché ha tre posizioni, okay, e ti fa anche da treppiede. E quindi con quello lì puoi fare tutto, fai le foto, la tieni verticale, orizzontale, la metti giù un attimo e soprattutto ti sta in tasca, non è come il classico pollo lungo che magari devi mettere nello zaino. Quindi io vedo che con questi due accessori faccio, penso, il 90% degli scatti, non solo io, vedo anche i ragazzi, insomma, costano poco perché sui 20-30 euro si comprano, sia la guaina è 20 euro. Sì, sì, ma soprattutto li butti dappertutto, non hai sto zaino di accessori protetto, li butti lì e sei a posto. Tra l'altro la guaina dalla Hero 8 sotto è aperta, quindi si può attaccare anche l'asta, mentre quella dalla Hero 7 bisognava toglierla perché se no non riuscivi a attaccarla, quindi funzionano tutti e due assieme, uno non ci pensa ed è a posto. Quindi con questi qui già fatti il grosso dei contenuti.
Ok. E Nikos dice che sarebbe figo mettere un attacco, un adesivo sul muso del kart con la GoPro rivolta verso di noi.
Ecco, si potrebbe fare anche questa prova la prossima volta, sì.
Molto molto interessante. L'unica cosa che abbiamo notato noi è che esatto, sì, bisognerebbe trovare un modo per stabilizzarlo un po' di più, perché con le vibrazioni del kart le piastre,
il musetto vibra veramente.
Ecco, cioè, allora, si potrebbe provare con l'Hero 8, che è veramente stabilizzata in una maniera impressionante, vedere un po' un attimo come va. Io già la 7 l'avevo provato ad attaccare alla moto direttamente al paratelaio della moto, che è collegato, che era sulle stesse viti di sostegno del motore, quindi tutte le vibrazioni andavano direttamente sulla GoPro e stabilizzava perfettamente.
Ah, okay.
Con l'Hero 7 la 8 è ancora migliorato, quindi la prossima volta possiamo fare una prova da voi, vediamo un attimino davanti come verrebbe fuori. Diciamo che per prendere spunto il kart si potrebbe vedere la Formula 1 dove attaccano le loro telecamere, che insomma le studiano bene, sì, direi, e prendere spunto, quindi che ne so, la classica in cima è quella che noi magari attacchiamo sul casco. Una volta le Formula 1, 20 anni fa ormai, ce l'avevano anche di lato invece che in cima, sì, quindi sulla presa d'aria di lato, ed è quella appunto che magari uso io così, e si potrebbe un po' prendere spunto anche da quello, però sì, ecco, quella davanti potrebbe essere un tentativo.
È un po' interessante anche perché se ad esempio hai una visiera trasparente,
sì,
si vede, è molto bello vedere comunque il viso e le espressioni in varie situazioni durante la corsa.
Sì.
Potrebbe essere molto interessante. E ormai
come anche adesso mi viene a pensare di lato, sì, sul kart, quindi ci sono delle plastiche di lato, giusto?
Sì.
Delle carene, attaccarlo appunto lì più indietro possibile, in modo che davanti, se io la visuale, inquadro magari il kart con la ruota davanti, la persona che guida e un po' si vede il paesaggio. Quindi si potrebbe fare una prova anche da lì, insomma, attaccato sempre con un adesivo, vibrazioni permettendo anche da lì.
Ok, e visto che siamo verso la fine, io ti farei l'ultima domanda. E anche perché dopo un'ora Instagram ce la
taglia,
ci manda via. E GoPro nei prossimi mesi, butterà fuori altri prodotti, ci sarà qualcosa prossimamente che rivoluzionerà un po' i prodotti che sono già sul mercato adesso?
Allora, diciamo che noi non sappiamo queste cose. Noi non sappiamo queste cose. E vedendo come hanno fatto gli ultimi anni, ormai sono partiti dalla 5 a buttare fuori una GoPro nuova ogni anno. Quindi insomma fanno come Apple per l'iPhone, verso autunno buttano fuori l'aggiornamento. E negli ultimi anni è stato grosso, perché dalla 5 alla 6, ok, avevano migliorato un po' di cose, la stabilizzazione. Dalla 6 alla 7 hanno fatto un bel salto, hanno buttato molti aggiornamenti. Dalla 7 alla 8 hanno cambiato proprio anche la forma, le dimensioni, hanno cambiato una GoPro completamente nuova. Quindi continueranno probabilmente così, ma non lo sapremo fino a quasi, insomma, i giorni del lancio. E hanno buttato fuori anche appunto la Max nuova, quindi probabilmente quest'anno si concentreranno più sugli aggiornamenti magari software, visto che hanno buttato fuori delle camere completamente nuove nel 2019. E vediamo, Sicuramente i campi che hanno provato a buttarsi, tra cui il drone, che poi appunto non ha funzionato per una serie di motivi, ora si sono buttati di più sul 360. Probabilmente la Max credo sia la migliore, fa dei contenuti pazzeschi, ha un prezzo poco più alto della GoPro Hero, e se uno ha un po' di tempo da perderci, come dicevamo prima, tira fuori dei filmati impressionanti. Quindi probabilmente continueranno a spingere sulla 360, proprio perché il futuro bene o male è quello: tutti noi avremo il bel visore e i contenuti li guarderemo a 360, quindi alla fine si stanno già preparando per i contenuti che avremo tra qualche anno, ovvero tutti 360.
E anche Facebook sta investendo tantissimo su la realtà virtuale, quindi
esatto. Quindi serviranno i contenuti li prepareranno camere come la GoPro, quindi si sta prendendo avanti quando serviranno quasi solo quei contenuti, insomma.
Ok.
Sì, mi è venuto in mente, ecco, che tipo di rapporto c'è con GoPro, quindi casa madre? Che tipo di contatti avete? Vi sostiene?
Ok, allora, ufficialmente GoPro non appoggia e non supporta nessuna community, perché sono veramente tante, è la forza di GoPro, cioè se non c'era questa community di appassionati in giro spazio per il mondo, quando era in difficoltà un paio d'anni fa probabilmente non sarebbe sopravvissuto, perché è lo zoccolo duro dei propri clienti. E diciamo, noi abbiamo un contatto diretto e direttamente con GoPro Europa, che è a Monaco, che è la sede europea, e uno dei nostri amministratori, insomma, di GoSol, lavora per GoPro, quindi abbiamo proprio un contatto dentro. In più, i nostri eventi, visto che sono qualcosa che non esiste, cioè almeno in Europa non ho visto nessun altro community che organizza eventi così, e in giro per il mondo ho visto qualche pazzo in Asia, però insomma siamo abbastanza un riferimento siamo diventati per questa tipologia di eventi GoPro. Alcuni dipendenti di GoPro Monaco hanno preso, tipo lo scorso anno, sono tutti i nostri eventi, hanno preso la macchina, sono scesi da noi, sono tutti i nostri eventi, senza che li pagassimo, quindi non per fare pubblicità, però insomma sono venuti e si sono divertiti non poco.
Deve essere quindi una soddisfazione per voi. Perché
sì, anche perché insomma loro sono abituati agli eventi GoPro, sono venuti, si sono divertiti direi abbastanza, perché insomma la festa ne hanno fatta, e quindi ci conoscono, ormai ci conoscono, e riusciamo ad avere anche qualche gadget, insomma avere un aiuto da parte loro, e ci sono e sanno chi siamo, ecco.
Ok. Ultimissima domanda, giuro, Fulvio.
Vai.
Se tu dovessi lavorare in GoPro e nel reparto di ricerca e sviluppo, che prodotto vorresti produrre e sviluppare?
Bella domanda.
Adesso da utilizzare.
Allora, considerando che sulle camere, questa domanda non me l'avevi anticipata, però considerando che sulle camere sono già, cioè, a buon punto, perché sono il riferimento da quando sono nati, li hanno inventate e continuano a rimanere il riferimento nonostante le varie alternative che possono esserci. Io ero un fan della loro idea del drone, che è un'idea che ancora non ho visto nessun altro l'ha fatto. Poi, che sia quello il motivo per cui non ha funzionato, no, non lo so. Però il fatto che il drone era semplicemente un accessorio della GoPro, quindi tu avevi la GoPro, avevi un gimbal che potevi usare nella vita di tutti i giorni, e poi tutti attaccavi la GoPro al gimbal, attaccavi la gimbal al drone, e quindi lo usavi come drone, era una soluzione che non ho visto, perché adesso uno spende magari 1000 euro per un drone, lo usa e poi lo mette nel cassetto, mentre prima toglievi la GoPro e potevi usare il gimbal con la GoPro, toglievi la GoPro e l'attaccavi sul casco, quindi era una soluzione così modulabile, a me piaceva molto, non l'ho comprato, non ho detto tra i clienti, però insomma è una soluzione che trovavo molto utile e che per una serie di motivi quello di GoPro non ha funzionato, e loro poi l'hanno tagliato al reparto e non hanno portato avanti l'idea, però insomma non l'ha fatto nessuno, quindi se lo ributtassero fuori in altro modo magari andrebbe meglio, non lo so, ecco, quello sarebbe la cosa in cui mi piacerebbe rivedere un secondo tentativo, però non penso che ci riprovino.
Ok, perfetto. E tanto vediamo. Vai. Alberto. La concorrenza è troppa, dice Alberto.
Sì, no, è vero, quello è vero. Ormai probabilmente hanno perso il treno, però se fai un prodotto che funziona a un prezzo giusto, con un nome come GoPro, sei avvantaggiato. Cioè,
io ho visto anche, ad esempio, cioè, GoPro io la vedevo e continuo a vedere un po' come la Apple delle action cam e cose.
Sì.
E io vedo spesso che anche Apple in alcuni prodotti, a parte essere, vabbè, la prima a farne tanti, un po' visionaria nella cosa, e dopo tutti seguono i trend. Però a volte io ho visto che Apple si prende un po' di tempo, aspetta prima di...
Sì, quasi sempre fa così.
Esatto, anche i telefoni pieghevoli. Sicuramente un'azienda come Apple ha in casa alcune idee.
Sì.
Però li butta fuori nel momento giusto.
Quindi, anche perché capisce se è giusto o no come idea, perché ad esempio esatto. Quando andavo di moda gli schermi 3D non l'ha buttato fuori, o gli schermi esatto. Curvi non li ha buttati fuori, quindi insomma parlo delle TV, degli schermi comunque da PC, quindi ha il vantaggio di poter vedere un attimino come sono al mercato e buttare fuori un prodotto che è finito, perché i primi telefoni pieghevoli insomma i problemi che hanno si vedono nelle recensioni, costano più di 2.000 euro, quindi è ovvio che si aspetta un attimino di capire bene
assolutamente
dove puntare.
Collegandomi al discorso che hai fatto tu del probabilmente hanno perso il treno, in realtà se un domani escono con un prodotto che è comunque rivoluzionario, che ha delle cose che altri prodotti non hanno, della concorrenza,
sì.
Potrebbe comunque anche, cioè, allo sì. Stesso modo avere mercato.
Sicuramente, anche perché alla fine è pur sempre un nome, cioè GoPro è un nome, butti fuori un prodotto, sicuramente hai l'attenzione del mercato. È vero che la concorrenza si è alzata, c'è un'azienda che fanno solo, quasi solo quello, quindi insomma sono esperte, però appunto come nel caso di Apple o di altre aziende, se lo fai fatto bene, che funziona, con un nome come GoPro potresti avere la tua fetta. È vero che ora è difficile, ora non hanno nemmeno più reparto dedicato, quindi si stanno ovviamente concentrando su altro e su quello che vende bene, ecco.
Certo. Bene, allora Nico si chiede, dopo chiudiamo, giuro, ci chiede come prendere bene le curve del circuito di Capri per essere più veloci. In realtà noi...
Io non lo so questo.
Anche noi non è che siamo dei piloti proprio così...
professionisti.
Esatto. Però Nicola, ascoltando la live con Nicola Cogatto, che è il nostro istruttore, venerdì, si diceva che è importantissima la frenata. Cercare di frenare, perché se si arriva troppo veloci prima della curva e in curva si perde un sacco di tempo, mm-hmm. Quindi frenare, arrivare alla velocità giusta in curva e accelerare nel momento giusto in uscita, quando si sente il kart appoggiarsi, quindi lì è anche la sensazione, però ripeto, noi non siamo proprio
veloci. Sì, ecco, a tal proposito, se vuoi tornare, noi ci siamo di nuovo in live con Nicola venerdì. Quindi
esatto,
sei,
ecco.
Avete tanti consigli di guida.
Esatto, e Lele dice non vedo l'ora di provare i kart e la pista, e anche noi non vediamo l'ora di riaprire. E
bene.
I kart sono in via di... li stiamo preparando.
Ho visto.
Siamo andati avanti con la produzione delle grafiche, degli adesivi, quelli scelti dagli utenti, che sono rossi. E
bene, ho votato anch'io rosso.
Esatto, anche se c'era concorrenza un po' con il giallo sì. È piaciuto tantissimo,
sì, il giallo, sì.
Okay, però fa troppo riferimento alla Renault, alla Formula 1 insomma,
esatto, sì. Poi c'era quel verde acqua un po' Mercedes con
sì, Petronas, no, rimaniamo sul rosso Alfa, che comunque è una garanzia della veloce,
esatto. E quindi bene, direi che possiamo anche chiudere.
Vai. Ok, chi vuole GoSoul Community sa dove trovarci, in qualunque social scrivete GoSoul Community ci trovate, vi aspettiamo sia gli eventi nostri sia quelli lì da voi, alle gare da voi.
Esatto, anche perché ci sono un sacco di contenuti fighissimi nella pagina GoSoul e anche in tutti i profili degli ambassador e anche dei ragazzi che fanno sì. Parte di questo community, quindi
dai.
Andate assolutamente a vederli. Fulvio, noi ti ringraziamo per la disponibilità.
A voi. Grazie mille.
Ci vediamo
presto.
Quindi
speriamo il prima possibile.
Non vedo l'ora di trovare i kart nuovi.
Speriamo di riaprire il prima possibile.
Vai. A presto, okay. Ragazzi.
Ciao, Fulvio. Ciao ragazzi.
Ciao, buona giornata.
Ciao.